Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.
Cari amici di altri ascoltatori, ancora buone feste da Don Lorenzo Maria Batti e da Muzio Bobbio che abbiamo qui davanti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, siamo rimasti che dovevi spiegarci cosa faceva l'elettrolisi del terreno, no? O no?
No, eravamo già passati oltre.
Eravamo passati
anche alla sismica, fatta in terra, fatta in mare, e la mia partenza per il servizio militare. Quella volta era obbligatorio.
Bei tempi.
E raccontavo che facevo il discolo, che
insomma, scappavi, sì,
non ero propriamente il soldato più ligio dell'esercito italiano.
Beh, diciamo che ce n'erano parecchi che facevano cose veramente...
Beh, ero in buona compagnia, oggettivamente.
Però era anche un divertimento il fatto di dire ci sono delle regole e io faccio di tutto per far sembrare che di starci dentro e fare quello che voglio.
È quello che si riusciva, perché non sempre, ma come dire, qualche volta vieni sgammato, come suol si dire... E, come dire, le conseguenze possono essere più o meno serie, insomma quella volta no, non, le conseguenze non erano serie. Se ti prendevano al massimo, appunto, ti dicevano cattivo, stai 2 giorni nell'esercito in più.
Ah, 2 giorni in più addirittura?
Sì, c'era il CPS, no? La cella di punizione semplice, nella quale ti facevano fare servizi, pulizia, lavanderia, eccetera eccetera. CPR, la cella di punizione di rigore, che se veniva erogata come punizione nei primi 6 mesi non cambiava nulla, nei secondi 6 mesi invece ti prolungava lo stesso numero di giorni la ferma.
Fantastico, questa non la conoscevo questa cosa. Sì, si parlava di rigore, queste cose qui, però poi con qualche cosa che c'era stato devo dire che la vita militare mi affascinava tantissimo, l'ho vissuta da un altro punto di vista, ma veramente ora non credo che esista più l'esercito di una volta.
No, no, assolutamente, adesso l'esercito professionale, i numeri,
sì, ma si è annacquato,
delle persone sono ridotte. Ma non lo so, perché in realtà dovremmo poter vivere un po' con qualche professionista e allora lo sapremmo qual è la condizione oggi del nostro esercito. Da voci che ho tramite genitori di giornalisti che sono stati sul campo di battaglia, sembra che a livello internazionale, nei posti in cui l'esercito italiano è mandato a fare funzione di controllo, no? Il cosiddetto peacekeeping, sembra che siano i più apprezzati, i più umani. E diversamente i soldati di altre nazioni sono considerati più rigidi e molto meno, come dire, collaborativi con la popolazione.
Beh, quindi ogni medaglia ha il suo rovescio, ogni medaglia ha la sua cosa apprezzabile, cioè non è, per cui va bene, siamo più umani, però dal punto di vista, diciamo, militare, essere umano non è una cosa, un pregio.
Per il risultato militare no, non è un pregio, purtroppo.
Non so, vabbè, io ricordo che quando c'era la leva, l'essere militare aveva un certo tipo di significato che non era esclusivamente quello di occuparsi della leva, ma la leva era una presenza assolutamente... importante. È un po' come una cosa di quel tipo lì, un'esperienza, un'emozione di quel tipo lì, l'ho vissuta quando ho fatto i campi scuola, dove c'erano i bambini, gli adolescenti, i giovani e i grandi. Un campo scuola c'erano i grandi e anche i nonni. E allora era una piccola società che viveva e si vedeva quanto era importante la presenza di ciascuno, no? E anche nell'esercito il fatto che ci fosse la leva dava un senso un po' particolare, perché questi soldati erano lì presenti un po' dappertutto, cambiavano in continuazione tutto quanto così, però avevano un loro perché, e il fatto di averli tolti, boh, secondo me toglie anche alla popolazione uno stimolo.
Sicuramente è un certo modo di pensare, perché una volta era un servizio alla propria nazione, adesso questa cosa si è un po' persa, però ci sono tanti se, tanti ma. Faccio. Allora, tra gli miei amici c'era chi è stato scartato per qualche motivo fisico ed era tutto contrito, ahimè mi hanno scartato, no, non sono un uomo, e altri non vedevano l'ora, aspetta che faccio qualche cosa perché mi scartino. Ho un mio ex compagno di classe che è andato là e ha detto: io non intendo fare il militare, vi firmo qualsiasi articolo, vero o no, ma io non intendo fare il militare.
E poi?
E difatti lui adesso fa l'artigiano, perché non può, non può fare concorsi pubblici, non può fare nulla.
Ah, non può fare nulla?
No.
Che miseria. E comunque c'era una canzone di Bennato del 77. 78
del, in no, fila 70, per tre.
No, non in fila per tre, no, quella è più meno recente. No, tutti i medici e sapienti, il ragazzo immaturo non ha fatto il militare.
Non ha fatto il militare.
Esatto, così. In quel modo lì, sì. È interessante, cioè era una cultura che lui lo faceva per ridere così, però era una cultura che serpeggiava, se fai militare, poi vedi, perché poi effettivamente a militare tu vedevi che esistevano delle regole che a casa, bene o male, è difficile ricevere, forse qualcuno sì le ha ricevute, così, però, e poi c'è tutto una sorta di cameratismo che è sia positivo che negativo.
Qualche volta si è giunti a certi livelli di esagerazione dannosi.
Ma il cameratismo ha le due facce, no? Perché c'era nel momento in cui non, c'era qualcuno imbranato che non riusciva a farsi la branda, che bisognava fare in quel tempo, e allora tutti gli altri gliela facevano per lui. Una volta fattasi la branda, chi aveva finito andava e gliela faceva così. Però poi dopo lo stesso si trova il gavettone di pipì addosso, perché dice: va bene, ti abbiamo aiutato perché vogliamo andare a dormire, ma te
la paghi.
E poi quello era un problema, perché la divisa non pulita era un problema,
doveva essere impeccabile,
tutta una serie di cose, e vabbè, però in qualche modo aiutava ad entrare in un modo
magari in un modo piuttosto stringente. Entravi in una società e quindi dovevi attenerti alle regole di quella società, esattamente come l'individuo anche oggi dovrebbe attenersi alle regole del traffico, che ormai non sono più leggi ma dei consigli, alle leggi della nostra società, a quelle dell'economia, che ognuno sembra che chi ha più denaro sia particolarmente invogliato a rompere le regole, no? Del rispetto del commercio, dell'investimento, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono le regole, ma tanti fanno proprio a gara a romperle, insomma, sperando di non essere beccati e di non pagare lo scotto delle loro decisioni. Quello che invece ricordo molto bene è che bazzicavo per una radio privata e lì avevo conosciuto invece una persona che è diventata per me molto importante, come ti accennavo l'altra volta, ed è stata la prima donna importante della mia vita. E che il fatto un po' sventurato, perché l'ho conosciuta che ero militare
e lavoravo in radio. Fantastico.
E non facevo le notti, ecco, insomma, qualche pomeriggio andavo così a chiacchierare un po' con gli amici, e poi lei a 19 anni già abitava da sola, era una persona molto autonoma. Ma dopo pochi mesi io ho dovuto lasciare Trieste per lavoro per 2 anni. E quindi poi sono ritornato a Trieste, purtroppo troppo giovani, e il rapporto non ha retto.
Assomiglia al Conte di Montecristo questo racconto.
ma per me è stata una parte molto importante della mia vita. La mia emotività è stata, come dire, toccata nel profondo. 4 anni è durato questo rapporto, che poi si è disciolto proprio per, come dire, per mancanza di vicinanza. No? Vedersi una volta ogni tanto, i fine settimana, se andava bene. E quindi...
Sì, le donne pretendono un po' troppo a volte nella vita. Non...
Eh beh, dipende che quali sono le donne che ti trovi vicino o che scegli in qualche modo o verso le quali ti senti coinvolto. No, la classica immagine femminile, no? La donna, come dire...
Penelope, no, non esiste. Esatto. Non esiste.
No, non esiste più.
Non, ma non è... Ma, io penso che Penelope esistesse perché era obbligata in qualche modo, cioè la cultura era talmente ferrea che si sentiva totalmente coinvolta. Oggi non abbiamo più una cultura unitaria. E forse già allora, si cominciava, in America c'era già il femminismo così.
È nato in Inghilterra.
In Inghilterra, ah sì, ho sbagliato, sì, pensavo a Mary Poppins.
Ma di fatto Mary Poppins è diventata in Inghilterra.
È in Inghilterra, però è stato fatto negli Stati Uniti, certo. Non è, per cui ho fatto un po' di confusione. Tu dicevi che avevi bisogno...
Le suffragette del fosforie,
io ho bisogno di chissà che di un, di un pesce, di una balena intera. Vabbè, vabbè, e, c'era già questa cosa, diciamo, nella società uno può anche non essere legato ai pensieri e alla cosa, ma è come le polveri sottili nell'aria, che tu voglia o no te le respiri. Non è, è così anche la cultura, che tu voglia o no ti trasforma. Per cui,
assolutamente.
Per cui il fatto di dire non ti vedo abbastanza così per una donna oggi, evidentemente anche ieri, è assolutamente... un dramma.
Poi è un po' diverso anche dai luoghi e dalle epoche. Per esempio al sud sicuramente la donna ha, come dire, ritardato, no? la ricezione del femminismo. Al nord invece è arrivato molto prima, proprio perché la cultura del luogo portava, statisticamente ovviamente, a, come dire, adottare un comportamento piuttosto che un altro. Oggi, come dire, le donne per la maggior parte lavorano, decidono di se stesse, non sono più agganciate in qualche modo alla famiglia, al marito.
Ultimamente ho litigato con una famiglia perché la donna ha deciso per il marito.
Qualche volta discuto con mia moglie sugli stessi argomenti. E quindi sì. Beh, comunque sì, mediamente oggi le donne sono decisamente più autonome, hanno talvolta anche addirittura un piglio maschile, no?
Direi più che talvolta.
Ma succede, no? Che c'è quasi un'inversione di ruoli, no? Non è più l'uomo che dice, secondo me, no, il pater familias, secondo me per il bene della famiglia... No, è la donna che dice, guarda che è meglio fare questo, sai? E il marito magari che non si è nemmeno accorto del problema o della situazione da risolvere, e dopo magari lì nascono discussioni, vabbè, insomma, le ormai frequenti dinamiche familiari.
Non so se nascono sempre discussioni, perché ultimamente noi uomini abbiamo lasciato proprio completamente la barra del timone. E non c'è... A me quello che... L'equilibrio che a me piace è quello del film Mio grosso grasso matrimonio greco. Non è che
simpaticissimo.
Dice, mio marito è il papà, è la testa, ma io sono il collo e faccio girare la testa dove voglio. Questo è l'equilibrio perfetto, perché perdere questo equilibrio, secondo me, crea questo stato di confusione in cui viviamo oggi.
Sicuramente, mediamente, come dire, se un uomo può rappresentare la figura dell'uomo classico, sicuramente si trova in difficoltà. Perché ormai, una volta i ruoli erano definiti, e ormai questi ruoli non sono più definiti. E quindi, no, l'uomo si comporta così, la donna si comporta così, ok, ognuno conosceva il suo posto nella società, sia nella piccola familiare che nella grande, no, quella civile. Oggi, no, oggi le cose sono più mescolate, assolutamente. Quindi...
Sta di fatto che tu sei vittima di una delle prime, primi respiri ai femministi, per cui non ci vediamo abbastanza, e l'hai messo in una dimensione gentile dicendo... ci vedevamo troppo poco
e no, quando
sì,
ci
è vero, si cresce poco insieme, però esistono le lettere, esistevano le lettere, ci si scrivevano fiumi di lettere, non...
oggettivamente
era proprio bello,
ma sai, noi ci vedevamo i fine settimana quando lei non era di turno, perché faceva, insomma, era turnista in ospedale, quindi qualche fine settimana io ero a Trieste, ma non si stava assieme.
Vabbè, comunque, quindi, insomma, molto vabbè. Spesso le cose difficili invece sono le migliori. Boh, vabbè, poi ogni storia, ogni vita è una storia, appunto. Non mi fermo qui.
Diciamo che qualche volta attraverso la sofferenza cresci. Perché se ti abbandoni la sofferenza, no, ma se ci lavori su, è una buona piattaforma per crescere emotivamente, crescere proprio come persona, come individuo. Quindi ogni persona è attraverso le gioie, è quello che è in base alle gioie e alle sofferenze che ha attraversato. Quindi oggi sono quello che sono anche per aver attraversato questo periodo della mia vita.
Ah, certamente, questo sì, questo certamente. Quando si dice come passa il tempo, si passa dall'attuale a quello che stiamo ricordando, senza ricordare tutto il ponte che c'è in mezzo, no?
Spesso.
Spesso è così. E quindi anche quando si parla di una cosa mancata o di una cosa lontana, così vengono quelle malinconie legate a quelle opportunità che sono mancate. Poi il saggio, come Alde tu sei, invece dice, se non avessi avuto questo, adesso non sarei questo.
Oggettivamente,
sì.
Scherzando,
io dicevo sempre tendenzialmente, tu dici sempre oggettivamente.
Io avevo una persona della mia famiglia che diceva in dialetto, in pratica, tu sei quanti panini di vetro, di cocci di vetro ti sei mangiato. Quindi c'è il pane, ma dentro c'è anche quello, le cose dure da masticare e da digerire.
Vabbè, sì, questo è un po' il modo di pensare dei vecchi tempi, che più sei provato al fuoco, più sei un uomo vero. Oggi invece è tutto il contrario, si torna addirittura, io vedo i bambini per andare in bicicletta, il casco, le ginocchiere, i paragomiti, mamma mia, si fanno male, va bene, si fanno male, ma che ben venga, si rompono i pantaloni, il paziente mette gli pantaloni corti, ma Santa Maria, è necessario scontrarsi, a un certo punto è necessario sentire il dolore, cadere, capire che si può sbagliare, prendersi anche le botte, perché io mi ricordo quando caddi dalla bicicletta, entrai con il piede dentro lo scarter, sì.
Carter.
Dentro il carter, mia madre si alzò e mi tirò fuori prendendomi per un braccio, per cui oltre all'ingresso con il piede nel carter anche l'uscita non furente, e poi giubbotte. E ancora lì mi chiedo perché ha fatto questo, forse perché si è spaventata, ma ha visto cadere rovinosamente.
È possibile, sì, ma il meccanismo, prendo tanta paura che mi sfogo su colui che me l'ha procurata, senza magari vedere che si è rotto qualcosa, insomma. Ma c'era...
Oh, dai, non mi ero rotto niente, però sta di fatto che anche questo ci aiutava a crescere, a diventare più determinati.
Mia madre raccontava qualche aneddoto della sua famiglia, di sua zia, verso... il cugino, cioè il figlio della zia, che questi cadeva in bicicletta e mamma, mi sono fatto male. Lei guardava, cosa ti sei fatto? Mi sono sbucciato il ginocchio. Vabbè, se il ginocchio si ripara da solo, no, ero preoccupata per i pantaloni.
Io avevo i pantaloni all'inglese, quelli che arrivano fino al ginocchio, per cui avevo i ginocchi sempre con le croste, sempre, e poi, anzi, a un certo punto era diventato un...
Un vanto, no?
Un vanto, guarda che crostone che c'ho, madonna.
Guarda come sono virile.
Sì, sì, proprio, è una cosa straordinaria. Va bene, allora dopo ci riparli un attimo della radio, dei nostri concorrenti, che cosa facevi?
Ormai non esistono più.
Va bene, appunto, e intanto sentiamo Radio Freccia, va bene? Così restiamo in tema. Verso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose, cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, e darsi chi abbia perso solo le mie bugie. Sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più da. Verso le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho. Io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu. Non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più. Credimi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi.
Che sai che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho. Mi posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Credi, credici un po', a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi.
Bene, io non avrei mai pensato di passare una canzone di Luciano Ligabue, perché non mi entusiasma affatto, ma mi piace e non mi piace, nel senso è un po' troppo...
Rocchettaro?
No, al contrario, troppo morbido, troppo fermo, sempre... Ta-da-da,
sì, sì, un po' ripetitivo.
È interessante, ma un concerto credo che sarei morto. Una volta sono andato a vedere gli Audio 2.
Sì?
A un certo punto me ne sono andato, non ne potevo proprio, È da Café Chantant. Anche Ligabue, da Café Chantant. Tu stai e bevi e c'hai questo qui che ti canta. E... Ma andare lì per vedere lui...
Assolutamente. Beh, considerato anche un sex symbol da alcune categorie di persone.
Non da me, non meno da me. Io ho altri gusti.
Non mi coinvolge oggettivamente, però c'è una canzone di lui che mi piace moltissimo. Ed è quella dedicata al padre. Quella che l'aveva scritta in realtà per, adesso mi scappa il nome naturalmente, per la nostra più eminente cantante monfalconese.
Elisa.
Elisa, sì. No, ho lasciato. No, ho lasciato tante cose, ma non riesco a lasciare il ricordo di mio padre, era fondamentalmente, no, il senso della canzone. E quella invece mi è rimasta un po' così.
Quella è bella, quella è molto bella.
No? Ho lasciato cadere, no?
Ma sempre
non
quella voce. Sì, sono
sì un po' così, no?
Invece incontrai due anni fa, tre, tempo passa, quello dei Litfiba.
Ah, sì. Beh, per me è moderno.
Vabbè. Incontrai questo e mi chiese una roba, io gli risposi senza accorgermi assolutamente di chi fosse. E lui passa tutto soddisfatto, non gli rompo le balle, a un certo punto tutti che si girano così e una che mi fa, ma come, ti passa, adesso mi viene in mente, quello dei Litfiba e non lo saluti neanche, così ti chiede, ah.
Beh, c'è un triestino, professore di musica, credo che si lavori ancora alla nostra orchestra del Verdi, da ragazzo, un noto personaggio, si incontrano di fuori da una scuola, questo fa piacere, Vasco Rossi, piacere, nome e cognome. Piacere Vasco Rossi, sì, piacere, nome e cognome della serie. Non ti considero minimamente, sarei Vasco Rossi, signor Vasco, signor Rossi, fine.
Fantastico. E lui rimase male.
Sì. E quindi vabbè, ma come sai, per il cognome che porto, qualche personaggio l'ho incontrato da giovanissimo. Proprio perché, so, per esempio, mio zio all'epoca, quando io ero quindicenne, faceva le operette e avevo conosciuto un po' tutti gli attori del Rossetti, no? Di quella che era la compagnia del Teatro Stabile di Trieste. All'epoca, che so, c'era uno degli attori triestini che faceva una trasmissione per ragazzi in TV, che avevo conosciuto, non ricordo il nome. Poi, Renato Raschel. No, faceva il capitano di Köpenick e l'avevo conosciuto seguendo mio zio, per cui come dire, i vari personaggi io li vedo come esseri umani più che come personaggi, non sono coinvolto in questa.
Io incontrai la Sandrelli sui Topolini di Roma, sono degli autobus piccolissimi che portano al massimo 12 persone elettrici che passano per i vicoli piccoli, dalle parti di Piazza di Spagna sale la Sandrelli, io ero seduto da solo che stavo leggendo un libro perché sempre leggo quando sono in auto. E alzo lo sguardo a così distanza, allora le faccio un sorriso e lei mi disse buongiorno padre, si sedette davanti a me sorridendomi, è stato un incontro simpaticissimo.
Ma io qualche incontro casuale passeggiando per Trieste ebbi l'occasione di trovarmi fronte a fronte, proprio uno di due dovette spostarsi, il più noto critico d'arte italiano. Personaggio che non amo, ma che proprio mi ha detto...
Quello degli sgarbi quotidiani.
Esatto. E non so, passeggiando per Bologna, andando a trovare degli amici, proprio mi sono trovato faccia a faccia con Lucio Dalla.
Sì.
Sì, proprio, cioè, proprio in diretto, vederlo dal vivo, no? A parte che era piuttosto piccoletto.
È piccolo,
ma
sì.
Che ho amato le sue canzoni, veramente, ne ha fatte di veramente meravigliose. E, come dire, la sensazione che ho provato non è di oh, è Lucio Dalla, no, guarda che belle canzoni ha fatto. no? C'è il culto della personalità, ecco, questo non ho. Però riconosco quando una persona, magari come personaggio pubblico, ha anche dei difetti grossi, magari non li ha, ma ognuno ha dei, no? Pesi e contrapesi sulla bilancia, no? Positivo e negativo. E per me, rispetto a quello che sento in giro, non so se incontri quel personaggio, oh, ok, va bene, sì, è così, 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 così. Ieri con degli amici parlavo di un noto opinionista, arrogante, saccente, lui crede di poter sapere tutto, è un professore di logica, forse qualcuno riconoscerà il personaggio, ma sì, ogni tanto dice qualcosa di interessante perché lo ha in qualche modo studiato, però il modo che ha di proporsi è come se dovesse sempre prendere in giro il proprio interlocutore, quasi a deriderlo. Che tu abbia ragione o no, forse sarebbe meglio essere un po' presentarsi in un modo un po' meno presuntuoso. Ecco.
Come direbbe Marco Rupnik, padre mosaicista tanto discusso ultimamente, ma secondo me uomo di grandissimo valore al di là di quello che ha fatto o non ha fatto, a un certo punto viene il verme e ci mangia, e allora a un certo finisce, oppure come si chiama, Totò a livello, cioè a un certo punto dobbiamo cercare di vivere questa vita che abbiamo a disposizione con una certa filosofia e distacco da tutto quello che siamo, non siamo, che pensiamo di essere, che gli altri pensano, e tanto poi anche a un certo punto parliamo di Giulio Cesare, però poi...
Beh, ma tutti i grandi del passato fondamentalmente erano dei grandi assassini, perché Giulio Cesare ha fatto le sue fortune uccidendo i Galli, Alessandro Magno non ne parliamo, Napoleone anche.
Vabbè, questi sono i grandi, poi c'è...
poi c'è anche Albert Einstein, ecco.
Sì, insomma, ci sono scrittori, Manzoni, ci sono Verga, a me piace più Verga di Manzoni personalmente, Pirandello, così, che hanno comunque dato un volto alla storia, però questo volto che hanno dato Manzoni, Verga, Pirandello è molto più bello perché comunque resta ancora, cioè se uno è colto e uno è appassionato può leggere ancora quei loro... e i loro scritti e in qualche modo renderli ancora vivi, mentre la storia è sempre un qualche cosa di molto parziale.
Oggettivamente.
Oggettivamente.
Anche perché...
tendenzialmente, io dicevo...
Quod capita tot sentenzie.
Appunto.
Ognuno dà il suo giudizio sui fatti
e della ognuno
storia.
Vede dal suo punto,
esatto,
di vista.
Un po' con gli ognuno si mette i suoi occhiali colorati, no?
Ma anche si mette in un punto di osservazione che è quello.
Che è il suo.
Sì, appunto, questo è l'anno, il limite umano è proprio questo, che ognuno sta dal suo punto di osservazione e non è che dice una bugia, dice quello che vede da quella parte lì.
Guarda, siamo dalle parti opposte del tavolo.
Appunto.
Io per esempio non sono in grado di leggere il tempo che tu stai guardando sull'orologio, quindi ecco, per te il tempo ha un significato, per me in questo momento non ce l'ha, eppure stiamo vivendo lo stesso momento.
Esatto, è questo, volevo dire esattamente questo.
Però mi permetto di riferire un episodio. C'è stato un astronomo, uno di quelli importanti per le missioni Apollo, si chiamava Carl Sagan, e era uno di quelli che aveva mandato le missioni Pioneer, sai quelli, no? I satelliti che hanno lasciato il sistema solare. E lui ha chiesto, durante una di queste missioni, di far ruotare uno degli strumenti, delle sonde mandate in giro, e ha fotografato la Terra dalla zona di Saturno attraverso gli stessi anelli. Quindi è un'immagine bellissima. C'è Saturno, in qualche modo, che incombe da un lato, gli archi degli anelli di Saturno, e in fondo un piccolo puntino blu. E il pensiero che lui ha aggiunto è: tutta la storia, tutte le persone, le baruffe, i sentimenti, tutti dei miliardi di uomini che siamo sono soltanto lì, in quel piccolo puntino blu, tutto lì. E questo piccolo puntino blu è insignificante se guardiamo da lontano il nostro mondo.
Sì, qui bisognerebbe stare delle ore a riflettere appunto su che cosa è significante, cosa è insignificante, via dicendo. E quello che dico sempre anch'io, perché affannarsi tanto per quando... E la cosa, io imparo molto dagli alveari e dagli formicai, no? Che sono questa società perfetta dove l'intelligenza è di gruppo.
Distribuita in qualche modo.
È di gruppo, non esiste un'intelligenza singola, ognuno fa una cosa, però poi tutti insieme riescono ad ottenere la vita di tutto il formicaio.
Ma ci sono alcune società, penso al Giappone, anche la Germania abbastanza, in cui la collettività è più importante del singolo individuo. In Italia tendenzialmente...
Beh, in Cina è fondamentale, sì, questo.
E anche perché sono così tanti che se uno in qualche modo, come dire, canta fuori dal coro e stona, rischia di compromettere un po' tutta la struttura sociale. Noi invece in Italia tendiamo a essere piuttosto individualisti.
Individualisti e anche cerchiamo di lasciare qualcosa, ma non serve a niente. Vabbè, questi discorsi così drammatici. Stavamo parlando della radio. Che cosa, sì, facevi in radio? Allora, andavi dalle 4:30 del pomeriggio?
Dopo le 5, le 6, quell'orario lì, e un po' facevo da tecnico, perché già in qualche modo giocavo, no? Con gli slider e con le strumentazioni.
No, ti chiamerò Riccardo.
Avevo portato, per esempio, il mio oscilloscopio personale.
Cos'è l'oscilloscopio? Scusa.
Quello strumento tipo televisore piccolo dove si vedono le onde dell'elettricità.
Sì, 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 sì.
E per fare qualche prova, qualche esperimento.
Che era verde all'epoca.
Esatto, sì, era quello verde. Schermino verde.
Lo schermo verde.
E quindi facevo un po' il tecnico, no? Verificavo un po' le apparecchiature, un po' facevo il tecnico in regia e un po' chiacchieravo, insomma, già come già ti avevo accennato, fino ai miei 14-15 anni ascoltavo quasi esclusivamente musica sinfonica descrittiva e da pochi anni mi ero approcciato alla musica, al rock, diciamo così, dai, in senso più ampio, alla musica elettronica e queste cose. E quindi su questi argomenti chiacchieravo con altri personaggi all'interno della radio, quindi facevo un po' di tutto.
Fantastico, andare in radio per chiacchierare. Sì. Qui non succede quasi mai. Cioè proprio. Io ogni tanto cerco di invitare tutti i nostri collaboratori a stare un po' insieme, facciamo una messa, facciamo un pranzo. Non sono mai riuscito.
Lì si chiacchierava di musica, ovviamente. No?
Facciamo un simposio sulla musica. No, non si riusciva. Vabbè.
Parliamo degli accordi moderni usati da Stockhausen nelle sue opere. No, ovviamente.
Anche Beethoven scrisse delle opere con tantissime dissonanze. Che sono poco famose.
Per esempio, chi ha usato moltissimo quelli che oggi noi chiamiamo accordi moderni era Bach. Nel periodo quel romantico, no? Diciamo 800 per semplificare. E c'era un uso limitato delle scale e degli accordi da usarsi, e mentre Bach, quindi prima ancora. Sì, è del 700, quindi musica barocca, e lui sperimentava le quarte, le seste, no? Non soltanto accordi maggiori e minori, e quindi sì, c'è tutta questa, poi passato il periodo del Novecento, c'è stato per esempio tutta l'avanguardia classica, appunto, di cui Stockhausen è il più noto, che era altro che dissonante. Proprio era Stravinsky, ha usato anche delle sonorità che assolutamente erano innovative per la sua epoca, siamo all'inizio del Novecento. Quindi ogni epoca ha le sue caratteristiche musicali. Secondo me l'attuale è un sono belle scatole ma vuote.
No, l'attuale è tutto troppo perfetto, è senza anima. Sono la musica di oggi vuote. Senza anima, è pazzesco proprio. Non, a un certo punto senti la batteria, tutto. Mamma mia, terribile, mi fa veramente tristezza a volte la musica. Cioè, lì per lì magari mi piace anche, però poi dopo sento c'è proprio, appunto, scatola vuota. Non, tu vedi, come le scatole che ci sono alle torri o in questi giorni sulla piscina, sì, in ingresso, se le prendi, apri e non c'è niente.
È un po' sì, la musica attuale secondo me è un po' così. Io ricordo appunto la musica sinfonica descrittiva perché? Perché chiudi gli occhi, ti lasci andare e questa musica ti suscita delle immagini. La pastorale di Beethoven, tra le più famose.
Sì, la pastorale,
che so,
è un po' pesante per me. Ma
Shahrazad, poema sinfonico.
Ma per dire, non so se i concerti brandeburghesi a me fanno
di
tanto
Bach.
Quella sì, di Bach.
Sì, Bach è anche, nonostante sia un po' più... quasi meccanicistico come
sì,
progressione musicale, ma sono certi pezzi che sembra di vedere i meccanismi di un orologio che si muovono, no? Pa, 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 no? Il concerto para 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 pam pam para 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 è quasi matematica, eppure ti smuove qualche cosa dentro.
Poi c'è Mozart, che è invece il genio assoluto, perché anche facendo la scala ti coinvolge. Non è... E poi divertentissimo di Mozart è la storia del concerto per corno orchestra.
Non conosco la sì, sì, sì.
La scrisse per il suo formaggiaio. La scrisse per il suo formaggiaio in cambio dell'azzeramento dei debiti che aveva con lui.
Ah, ci picchia.
Il formaggiaio aveva imparato a suonare il corno. E allora gli fa, va bene, ti scrivo, però devo vedere come suoni, perché devo scriverla per te, per cui devi essere in condizioni di saperla suonare. Lui si fece ascoltare, disse bravissimo, gli fece gli applausi e così, e poi gli scrisse la partitura che i suonatori di corno dicono è facilissima. Però ha dei momenti un pochino, diciamo, di salita, e allora in questi momenti dice dai stronzo, in italiano, perché questo era austriaco, vedi che ce la fai, eccetera. E scriveva anche cose peggiori, questa l'ho passata, per cui la partitura originale è piena di tutte queste commenti di Mozart in italiano, che appunto musicava i libretti in italiano, e quindi lo conosceva e faceva queste cattiverie. Allora, ma lì nella radio parlavi e facevi andare quel magnifico oscillometro.
Oscilloscopio,
che,
sì.
Oscilloscopio.
No, ma no, non contemporaneamente, ovviamente, no? Dietro le quinte facevo i controlli tecnici, ma davanti ai microfoni.
Sì, l'oscilloscopio era la cosa che più mi piaceva quando andavo alle medie, andavo al Museo di Scienze della Tecnica, c'erano questi oscilloscopi. Adesso non ci saranno neanche, o ci saranno proprio come pezzi da museo, ma insomma.
No, esistono ancora, perché certe verifiche si fanno ancora con l'oscilloscopio.
Già, volevo chiedere in 3 secondi dove hai incontrato questa donna nella radio, che cosa faceva, che ruolo aveva?
Era la sorella della fidanzata di uno degli speaker.
Quindi andava lì a solo a chiacchierare.
Sì, esatto.
Va bene, con queste parole ci salutiamo, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Con te non si riesce mai a fare una cosa omogenea ed è divertente per questo. E ringrazio tutti voi per averci ascoltato e Riccardo Righi per la sua collaborazione tecnica. Ciao.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.